step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
VGW Group, no purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
Occhio, malocchio, prezzemolo e finocchio. Ego me battizzo contro il malocchio. Puh, puh, puh. No, non sono diventata matta. Benvenuti o bentornati su All You Can Italy. Oggi ci avventuriamo in un viaggio da brivido tra le superstizioni degli italiani, il malocchio e la mala sorte. Quindi in bocca al lupo o in culo alla balena. La superstizione è una credenza di natura irrazionale che può influire sul pensiero e sulla condotta di vita delle persone che la fanno propria. In particolare è la credenza che gli eventi futuri siano influenzati da particolari comportamenti senza che vi sia una vera relazione causale. La scaramanzia è una forma di superstizione, secondo la quale alcune frasi o gesti attirerebbero o allontanerebbero la fortuna o la sfortuna. Un esempio è l'idea che dicendo qualcosa questa non accadrà o potrebbe accadere il contrario di ciò che si è detto. Per questo motivo, ad esempio, in Italia si augura solitamente il contrario di ciò che si desidera che avvenga. Ad un cacciatore non si dirà mai buona caccia o a un pescatore buona pesca, ma in bocca al lupo, parola entrata anche nel linguaggio comune e utilizzata per augurare buona fortuna. Nel mondo artistico, invece, per augurare buona fortuna si augura merda. Questa espressione ha origine nel mondo teatrale dell'Ottocento, un periodo in cui gli spettatori raggiungevano i teatri a cavallo o su carrozze trainate da cavalli. Quindi, un elevato quantitativo di feci nei dintorni di un teatro equivaleva ad uno spettacolo di successo. State attenti però, perché augurare merda al di fuori dell'ambito artistico ha un significato diametralmente opposto, quindi non fatelo. Nonostante la cultura moderna condanni a parole la superstizione, molte credenze di questo genere sono estremamente diffuse anche nella società occidentale e persino favorite dai media. Si pensi ad esempio all'astrologia dell'oroscopo, alle diverse pratiche divinatorie, ai cartomanti che predicono il futuro leggendo le carte, oppure ai tanti maghi che girano per le televisioni regionali italiane. Prendi questa mano, zingara! Dimmi pure che destino avrò, cantava la magica Iva Zanicchi. Oroscopi, maghi, fattucchiere e cartomanti sono un modo per cercare una soluzione veloce a dubbi che ci attanagliano o a scelte che non sappiamo come prendere. Una forza oscura e superiore, da cui speriamo di sentirci dire che tutto andrà bene e che le cose finiranno proprio come noi speriamo. Siamo attratti da tutto quanto sa di mistero e nello stesso tempo ne abbiamo paura. Insomma, il famoso fascino e la paura per l'ignoto. Affidarci alla fortuna fa parte del nostro DNA. Pensate che ci giochiamo i numeri al lotto, ci facciamo leggere le carte, compriamo i gratta e vinci. L'Italia è un paese estremamente scaramantico, anche se spesso non vogliamo ammetterlo. Una vecchia commedia, veramente simpaticissima, di Peppino De Filippo, del lontano 1942, recitava non è vero, ma ci credo. Ma pensando razionalmente, possiamo veramente fidarci dei maghi? Talismani, tarocchi, malocchi preparati ad arte, intrugli con ingredienti di un brodo di pollo, cocktail d'amore incapaci di inebriare persino il loro bevitore. Tutto un trucco? Sì, tra l'altro, caro. Ma allora, perché ci crediamo? Ci crediamo forse perché la superstizione ha in noi radici antiche ed è in grado di farci promesse che la realtà non può fare o darci spiegazioni che altrimenti sembrano introvabili. La fortuna è cieca, la sfiga ci vede benissimo. Ma perché capitano tutte a me? Pensare che le sfighe spesso ce le andiamo anche a cercare o che altrettanto spesso non sono spiegabili ha molto meno fascino che credere, ad esempio, che qualcuno ci abbia guardato storto, inebriato da invidia e gelosia. E arriviamo quindi a parlare del malocchio. Il malocchio è una delle tradizioni popolari più radicate. Si rifà al potere dello sguardo e alla superstizione che esso, se dato in modo malevolo, possa produrre effetti negativi sulla persona osservata. Insomma, se qualcuno ti guarda storto, ha il potere di portarti mala sorte e sfiga. Sono moltissime le culture che attribuiscono questo potere allo sguardo. Il pensiero che l'occhio possa veicolare poteri e influssi malefici e negativi è associato nel corso della storia alle persone strabiche, agli zingari, alle persone coi capelli rossi e agli uomini che portano gli occhiali scuri. Per proteggersi da un'occhiata malevola e sospetta, si era soliti sputare per terra 3 volte. Il numero 3 è il numero perfetto associato al sacro nel cristianesimo. Altri riti portafortuna sono fare le corna, toccarsi i genitali, toccare ferro e tanti altri ancora. Molto spesso sentiamo parlare persino di persone che portano sfortuna. I cosiddetti iettatori. Lo iettatore. Che figura! Il termine iella, o anche zella, ossia sporcizia, deriva dall'arcaismo iettare, che significa gettare sotto forma di polvere il proprio risentimento verso una persona, affinché questa venga colta da maleficio e patisca fortuna avversa. Colui che lancia, cioè colui che getta il maleficio, è detto dunque iettatore. Ma nel linguaggio parlato sentiremo spesso anche parole come menagramo o gufo. La tradizione popolare e la letteratura descrivono la figura dello iettatore come un essere magro, allampanato, pallido, arcigno, solitario, taciturno, dal naso ricurvo, gli occhi grandi e sporgenti, lo sguardo fisso, le sopracciglia folte e unite, il portamento leggermente curvo. Una figura, insomma, cupa e sinistra, vestita di nero e inconfondibile. La storia ci porta, nel racconto di Alessandro Dumas, il racconto di un esempio lampante di iettatore. Il principe di Ventigliano di Napoli, tale
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Cesare della Valle, che sin dalla nascita ebbe il dono, tra virgolette, di diffondere attorno a sé sciagure a non finire. partendo dalla sua nascita, che fu fatale per sua madre, oppure alla sua nutrice, scelta per nutrirlo, una prosperosa contadinotta dei dintorni di Nettuno, non lontano da Napoli, che non riuscì mai ad allattarlo perché non appena il piccolo le toccò il seno, la donna perse il latte. Arrivando poi al suo ingresso nel convento, proprio il giorno prima della soppressione delle comunità religiose napoletane, fino alla sua entrata in seminario, in cui, nel giorno stesso del suo arrivo, tutti i suoi compagni di classe furono colpiti da un'improvvisa epidemia di tosse convulsiva. Ma i suoi poteri andavano oltre. Si dice che ad essi fosse legato anche l'incendio del Teatro San Carlo, in occasione della sua prima visita in quel luogo, oppure il naufragio della nave passeggeri in cui lui si trovava, oltre che della nave di soccorso, e che dovevano riportarlo in Inghilterra. Andando avanti e pensando ad altri iettatori, pensiamo ad una commedia di Pirandello, interpretata in uno sketch dal celebre, indimenticabile comico Totò. In questa commedia un uomo strambo, additato e temuto da tutti i suoi paesani come iettatore, chiedeva al proprio pretore una patente, sì, proprio una patente, un riconoscimento legale e quindi anche una legittimazione sociale del suo ruolo e della sua figura di dispensatore di sventure. Vabbè, ok, lasciamo stare gli iettatori, ma ora, se la sfortuna ci abbraccia, oppure abbiamo paura che lo faccia, come dobbiamo comportarci? In Italia basta avere alcune accortezze e da buoni italiani bisogna conoscerle tutte. Talismani, portafortune e grattate varie. Una delle cose da fare per scongiurare la sfortuna e allontanare la sfiga è toccare ferro. Toccare ferro è un modo di dire abbreviato dall'espressione toccare un ferro di cavallo, che vuol dire allontanare una possibile sciagura con il rituale scaramantico di toccare un oggetto di ferro o di un ferro di cavallo. Ancora oggi, un ferro di cavallo appeso con l'apertura rivolta verso l'alto, mi raccomando, è un portafortuna in cui molti credono. Lo troverete in moltissime case italiane, più o meno nascosto. Altro atto scaramantico è quello di toccarsi o grattarsi i genitali. Detto in maniera un po' meno aulica, darsi una grattata alle palle. Toccarsi le palle in Italia è un gesto scaramantico molto diffuso, utilizzato per allontanare sfortuna, malaugurio e possibili sfighe. Darsi una grattata sembra che rimandi ad un richiamo positivo e protettivo della fertilità. Toccare la gobba di un gobbo. Che toccare una gobba porti fortuna è un retaggio del Medioevo. Quando un uomo aveva la gobba, era convinzione comune che Dio lo avesse toccato e che di quel tocco fosse rimasto il segno. Toccare la gobba, quindi, era come toccare la mano del Signore. Attenzione, però, se la gobba è quella di una donna, allora il significato è l'opposto. La gibbosità di una donna, infatti, porta sfortuna, in quanto probabilmente era stato il demonio a toccarla. Sempre continuando con le toccate, toccare un cornetto o fare le corna. Il cornetto, proprio per la sua forma a simbolo, è simbolo di virilità, fertilità e forza. Toccarlo quindi porta buona sorte o protegge dalla sfortuna. Un cornetto portafortuna è rosso e fatto a mano. È storto e a punta. E soprattutto, ragazzi, deve venire regalato, mai acquistato da soli. Legato al cornetto è il gesto delle corna. Ma attenzione, Fare le corna scaramanticamente, ossia per allontanare la sventura e proteggersi, vuol dire dirigere il gesto verso il basso. Se il gesto delle corna viene fatto rivolgendosi verso l'alto, allora è un augurio di infedeltà, ossia in poche parole ti auguro di diventare cornuto, ti auguro che il tuo partner ti tradisca. Come vedete, due significati decisamente opposti. La coccinella porta fortuna ed è considerata una messaggera divina. Se ve ne trovate appoggiata una sul corpo, prendetela con cura in mano e lasciatela camminare fra le vostre dita. Nel momento in cui spiccherà il volo, esprimete un desiderio. Si dice che questo si avvererà. Trovare un quadrifoglio. I quadrifogli sono rari e trovarne uno porta fortuna, in quanto segno del destino. I quadrifogli non sono una specie a sé, ma un'anomalia genetica. La possibilità di trovarne uno è piuttosto bassa, visto che se ne trova uno ogni circa 10.000 trifogli. Nella credenza popolare, ciascuna foglia porta con sé un segno positivo: speranza, fede, fortuna e amore. Trovarne uno è di buon auspicio. Metterne uno sotto il cuscino porta bei sogni. Incrociare le dita porta fortuna. Questo gesto risale all'antichità, in cui era un modo per evocare il simbolo della croce. Nel Medioevo questo gesto veniva fatto per impedire al diavolo di impossessarsi di un'anima. Incrociare le dita significa, insomma, tutelarsi, proteggersi, mettersi al riparo dalla mala sorte. Indossare indumenti rossi a Capodanno porta fortuna tutto l'anno. Il rosso è il colore dell'augurio e della buona sorte. Anche ai tempi dei Romani il colore rosso era legato al potere, al cuore, alla salute e alla fertilità. Il rosso è sorgente di energia, fuoco, passione, fortuna e forza. Ah, se poi a Capodanno mangiate anche le lenticchie, l'anno nuovo sarà per voi ricco di fortuna economica. Molti italiani hanno dei veri e propri riti scaramantici personali per allontanare sfortuna oppure per chiamare la fortuna. Tipo riempire la casa di vischio e baciarsi sotto di esso. Mettere sempre uno stesso indumento porta fortuna agli esami.
Lo facevo anch'io.
E che più ne ha, più ne metta. Michael Jordan aveva dei pantaloncini portafortuna dai tempi del college. Chissà se sarebbe stato lo stesso se non li avesse avuti. Per Valentino Rossi anche esistono dei gesti, degli oggetti e dei rituali portafortuna che rappresentano una sorta di percorso psicologico e scaramantico per prepararsi ad una gara. In barba ad ogni logica, un piccolo talismano oppure un rituale scaramantico possono aiutare veramente. L'importante è il crederci, o forse come il crederci ci fa sentire. Gli italiani, noi italiani, dai, mi metto dentro anch'io, siamo un popolo superstizioso e scaramantico, e questo è risaputo, ma di sicuro non siamo l'unico popolo ad esserlo. E tali credenze affondano le radici in tempi antichi, in cui anche i fenomeni naturali come le eclissi, i lampi, i tuoni e le tempeste venivano ascritte alla potenza degli spiriti, per non parlare poi dei miti e delle leggende che sono legate al cibo oppure ai numeri. La superstizione e i numeri. Il 13 porta sfiga. Viene saltato persino come piano nei grattacieli degli Stati Uniti. Ed anche in Italia è un gran brutto numero. Guai, ad esempio, ad essere in 13 a tavola. I riferimenti all'ultima cena non sono casuali, basti pensare com'è finita quella rimpatriata. Il 17 porta iella. Boh, se poi cade di venerdì, si salvi chi può. A quanto pare, il diluvio universale iniziò il 17 febbraio. Di sicuro era un venerdì. Per gli antichi romani, 17... scritto in numeri romani, anagrammato, si legge anche come vixi, cioè vissi, palesemente malaugurante, visto che era anche un'iscrizione tombale. Se sono vissuto vuol dire che non vivo più. Anche i pitagorici lo guardavano male, in quanto è compreso fra 16 e 18, che sono gli unici due numeri rappresentanti superfici di quadrilateri con perimetro uguale all'area. Se non avete capito nulla e non vi piace la matematica, non preoccupatevi. Comunque il 17 porta sfiga. Il calendario nefasto. Venerdì 17, mettetevela via che è un giorno da dimenticare. Quindi vedete di non prendere mai decisioni importanti in quel giorno. Un antico proverbio recita poi: né di Venere, venerdì, né di Marte, martedì, non si sposa e non si parte, né si dà principio all'arte. Tra i giorni nefasti si annoverano anche nell'antichità il 7 maggio, l'8 luglio e l'8 novembre, che erano giorni dedicati ai morti. Ma la superstizione non si annida solo nei numeri oppure nei giorni. È molto molto presente sulle tavole italiane. Si pensi al sale. Il sale caduto sul tavolo. Nell'antichità il sale era un elemento preziosissimo. Versarlo sul tavolo significava perdere del denaro, da ciò il legame con la sfortuna. Per neutralizzare l'evento nefasto bisogna raccogliere un po' del sale caduto e tirarne 3 piccole manciate dietro la spalla sinistra. L'aglio. L'aglio ha poteri portentosi non solo per la salute, ma è anche un gran portafortuna, oltre che a proteggervi da un attacco di vampiri. Ogni napoletano che si rispetti conosce a memoria la formula che Peppino De Filippo recitava negli anni 70, interpretando il famosissimo personaggio di Pappagone. Aglio fravaglio, fatture che hanno un quaglio, corna, bicorna, caparale, c'è caparaglio. Non occorre che la capiate. Comunque, secondo delle antiche credenze partenopee, condivise anche in Umbria, nelle Marche e in Calabria, inghiottire uno spicchio intero d'aglio a digiuno porterebbe una gran fortuna, oltre a fare bene alla salute. Avrete un alito mortale, ma la sfiga vi lascerà in pace. A tavola, guai a incrociare coltello e forchetta, che ricordano la crocifissione di Gesù e sono una mancanza di rispetto. E poi sempre a tavola, come già detto, mai sedersi in 13. E il cucchiaio, poi? Mai tenerlo con la mano sinistra. Nella notte di San Silvestro si mangiano le lenticchie, accompagnate da zampone o cotechino. Le lenticchie in Italia sono un gran portafortuna ed il segno di grandi guadagni in arrivo. L'olio. L'olio è uno dei prodotti attorno a cui ruotano numerose leggende. Se viene versato per sbaglio, bisogna gettarvi in cima un po' di sale per scongiurare l'arrivo della mala sorte. Esattamente come il sale, l'olio era nell'antichità una delle materie prime più costose, per cui sprecarlo era un segno di malaugurio. L'olio poi è un ottimo alleato per intercettare il malocchio. Volete sapere se ne siete colpiti? Prendete un piatto fondo e riempitelo di acqua. Versateci al centro poche gocce d'olio e osservate come questo si comporta. Se la goccia resta a galla, non avete il malocchio. Se la goccia si allarga o si rompe in tante goccioline, allora siete stati colpiti dall'affascino e serviranno antiche formule segrete per porvi rimedio. Il pane. Servire il pane capovolto a tavola porta male ed è segno di una prossima carestia. Il riso. Il riso per gli sposi. Nell'antica Roma ai neosposi venivano lanciati chicchi di grano come augurio di felicità e fertilità. Alcuni raccontano che quando il grano cominciò a scarseggiare, diventando meno reperibile e costoso, si passò a lanciare il riso. Il lancio del riso agli sposi è ancora tutt'oggi un rito che avviene in quasi tutti i matrimoni. State attenti però che c'è anche chi lancia i confetti. Ecco, i confetti fanno male presi in testa, lanciate il riso, non i confetti. Se volete preparare una buona maionese, restando sempre in tema culinario, non fatelo mai nel periodo delle mestruazioni. Sì, sì, avete capito bene, perché a quanto pare in quel periodo la donna è acida. Insomma, non solo fa impazzire la maionese, ma riesce ad inacidire persino il vino. E parlando di vino, viva il vino! Al contrario del sale e dell'olio, il vino che cade sulla tavola non porta con sé grandi disgrazie. Anzi, se ne prendete un po' con le dita e lo passate dietro le orecchie, questo diventerà un segno di buon auspicio. E attenzione però a versarlo nella maniera corretta, ovvero con il dorso della mano rivolto verso l'alto. E guai a versarlo con la mano sinistra. Non porta bene. La salvia. La salvia non è buona solo nell'arrosto. Se temete che in casa vostra si aggirino spiriti maligni, fatela prima essiccare e poi bruciatela, spargendone i fumi in ogni stanza. In questo modo purificherete la vostra dimora. Se vi trovate ad una festa e state per brindare, ricordatevi di guardare tutti negli occhi. Non guardarsi negli occhi durante il cin cin porta sfortuna. In tempi medievali questo avveniva perché si voleva controllare bene che i commensali non versassero veleni strani nei bicchieri. Per cui guardate bene negli occhi le persone con cui brindate. E uova! Quando rompete le uova non gettatele mai col guscio intero, ma spezzettatelo per evitare che il demonio ci si annidi dentro. Ok ragazzi, adesso che vi ho fatto un excursus iniziale, nei prossimi audio continueremo a parlare di scaramanzia e superstizione, vi lascio. Studiate bene tutti i modi per allontanare la sfiga in Italia, mi raccomando. Vi ringrazio di aver ascoltato fino alla fine. Abbonatevi al canale per non perdere i nostri prossimi contenuti. Un grande saluto a tutti da All You Can Italy.
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.